www.redijo.it e la storia continua. Luoghi di piacere. Acqua, sapone e sesso. Nelle stufe, i bagni pubblici dell'epoca, frequentati da gente di ogni tipo, si svolgeva un'intensa e spesso tumultuosa vita sociale. Nel centro storico di diverse città italiane si trova una via della stufa o delle stufe. A Firenze, per esempio, è ubicata nel quartiere di San Lorenzo, nei pressi del mercato centrale, ed è fiancheggiata da abitazioni patrizie di epoca cinquecentesca. Le facciate dei palazzi, con tutto quanto di dignitoso e rispettabile da esse promana, conferiscono all'insieme un aspetto decisamente sonnacchioso. Ma la pace e la tranquillità non dovevano essere un tratto distintivo della via, quando essa, negli ultimi secoli del Medioevo, ospitava una stufa, da cui appunto il nome. Non tutti sanno infatti che con questo termine si designavano i bagni pubblici e che in essi, al di là della cura dell'igiene personale, si svolgeva una intensa e spesso tumultuosa vita sociale. Fatte le debite proporzioni, le stufe proseguivano nei secoli bui del Medioevo, la tradizione classica del termalismo romano. Vi era possibile, infatti, prendere un bagno caldo o freddo, come pure ricevere attenzioni di varia natura. L'argomento non è stato approfondito adeguatamente dagli studiosi, nonostante l'interesse, sia per la storia della mentalità, sia per quella della vita sociale, che potrebbero rivestire un'indagine sistematica. Quello che si può dire oggi proviene e risulta da studi dedicati a problematiche e in qualche modo correlate, oppure è a livello di ipotesi di lavoro. Un grosso giro di affari. Colpisce in primo luogo la grande diffusione di questo genere di impianti, non solo città grandi come Firenze, Roma o Parigi, ma anche i cittadini del livello di Todi o Alatri sono dotati di simili strutture. Nelle realtà urbane più consistenti il loro numero ovviamente era maggiore. Per la città di Dante abbiamo memoria di almeno 5 stufe. A Lione e Digione erano 7, ad Avignone 6. Non conosciamo il numero preciso di quelle romane, ma si ritiene che fossero moltissime, forse una per quartiere. Le famiglie più facoltose dell'urbe usavano infatti tenere a piano terreno dei loro casamenti un balneum accessibile alla popolazione, il quale conferiva loro un cospicuo reddito unito a prestigio sociale. Non diversamente da altri status symbol, come ad esempio la torre, la stufa connotava la consorteria di antico e solido lignaggio, capace di coagulare intorno a sé clientele e interessi economici. Anche a Firenze e nelle città francesi, prima citate, i titolari di questi complessi sono in genere grossi personaggi dediti ai traffici commerciali. Persino abbazie e vescovadi trovavano conveniente l'investimento in proprietà di questo tipo, che vengono poi naturalmente cedute in appalto a imprenditori privati dietro pagamento di forti canoni. Altrove, principalmente nelle città piccole come Todi o Alatri, è il comune il possessore degli impianti, ma così è anche Genova, dove l'amministrazione cede a privati la gestione. Il giro di affari che ruota attorno alle stufe doveva essere notevole, dalla fornitura continua di acqua alla grande quantità di legna da ardere che doveva arrivare da fuori, ai saponi e alle essenze, alle suppellettili di vario genere, da tenere sempre in ordine, al personale numeroso, ai cibi e alle bevande da servire ai clienti. Tutto faceva sì che i costi di esercizio fossero elevati. Per produrre gli utili, l'affluenza doveva essere quindi numerosa e continua. Ciò mette in discussione uno dei luoghi comuni più consolidati riguardo al Medioevo, quello cioè di essere un'epoca caratterizzata da scarsa attenzione all'igiene personale. E i bordelli di Stato. Nonostante la condanna della Chiesa, che stigmatizza duramente la fornicazione, la prostituzione nel Medioevo è nel complesso tollerata, poiché le si riconosce la funzione di dar sfogo alla lussuria dei giovani e di porre un freno ai casi di adulterio e di violazione delle vergini. La stessa scolastica arriva ad ammettere una certa utilità sociale del meretricio, che pur non perdendo il suo carattere infamante, viene accettato e integrato nella vita organizzata, soprattutto nelle città. Qui le prostitute hanno un posto fisso dove esercitare il mestiere e l'amore a pagamento è uno dei tanti prodotti offerti sul mercato. Oltre ai bagni pubblici, che spesso fungono anche da bordello, le autorità autorizzano con facilità l'apertura di case di tolleranza. Talvolta il postribolo pubblico viene addirittura organizzato con i fondi del comune e quindi dato in appalto a privati. In alcuni centri urbani si vengono a costituire veri e propri ghetti della prostituzione, quali la Via delle Puttane, presente in molte città francesi. Nessuna tolleranza c'è invece nei confronti di chi organizza il meretricio fuori dalle case, unanimemente condannato dalle autorità e dall'opinione pubblica, e il mestiere del ruffiano e del protettore è considerato un'attività asociale e delinquenziale e perseguito dall'apparato giudiziario e poliziesco. Prostituzione sì, dunque, ma entro le maglie e i canoni dell'organizzazione sociale. www.redigio.it e la storia continua.